Capitolo V. Il Gaia, Mario e il rappresentante di Westermann furono tanto puntuali che si trovarono insieme alla porta del caffè. Vi si trattennero parecchio perché vi costituirono una piccola torre di Babele. Mario seppe dire in tedesco due parole con cui esprimeva il piacere di fare la conoscenza del rappresentante di una ditta tanto importante. L'altro, in tedesco, disse di più, molto di più. E non tutto andò perduto perché il Gaia assiduamente tradusse. L'onore di conoscere, l'onore di trattare, l'opera insigne che il suo principale a tutti i costi voleva possedere. Anche il Gaia, con fare più villano che deciso, disse qualche parola che subito tradusse. Aveva dichiarato che il Westermann avrebbe potuto avere il romanzo quando l'avesse pagato. Si trattava qui di un affare e non di letteratura. Dicendo quest'ultima parola ebbe una smorfia di disprezzo, ciò che era imprudente. Perché maltrattare la letteratura se era vero che qui si trasformava in buon affare? Ma il Gaia dava dei colpi alla letteratura per poter colpire il letterato, dicendo che per burla avrebbe dovuto tenerlo in piena gloria. E nel corso del discorso, una volta seppe dire a Mario: «Tu stai zitto perché non capisci niente». Mario non protestò. Certo il Gaia voleva attribuirgli dell'ignoranza solo in affari. Poi il Gaia si seccò di stare lì all'aria aperta. Era calata una leggera nebbiolina umida, destinata ad essere spazzata dalla bora che doveva funestare quelle celebri giornate. Il Gaia spinse la porta del caffè e senza complimenti, concedendosi lo sfogo di ridere clamorosamente, entrò per primo, zoppicando. Gli altri due s'attardarono ancora in complimenti prima di varcare la soglia e Mario ebbe il tempo di studiare la persona tanto importante che vedeva per la prima volta. Non l'avrebbe rivista più, ma mai più la dimenticò. Dapprima la ricordò come una persona molto buffa, resa anche più ridicola dall'importanza del messaggio di cui era incaricata. Poi il ricordo non si alterò di molto. La persona rimase ridicola, ma l'inferiorità di essa riverberò dolorosamente su lui stesso, perché egli le aveva permesso di calpestarlo e di fargli del male. Le sue ferite si facevano più dolorose perché inferte da una mano simile. Si può dire che Mario non era un cattivo osservatore, ma che era, purtroppo, un osservatore letterario, di quelli che possono essere truffati col minimo sforzo, perché sanno fare l'osservazione esatta per deformarla subito a forza di concetti. Ora i concetti non mancano mai a chi ha un po' d'esperienza di questa vita, dove le stesse linee e gli stessi colori s'adattano alle più varie cose che solo il letterato ricorda tutte. Il rappresentante dell'editore Westermann era una personcina dinoccolata, priva dell'autorevolezza che conferisce una certa proporzionata abbondanza di carne e di grasso, e resa sgraziata da uno sviluppo addominale eccessivo che trapelava persino oltre alla pelliccia. Fin qui somigliava al Gaia. La sua pelliccia dal collare ricco di pelo di foca era la cosa più importante di tutto l'individuo e molto più importante della giacca e dei calzoni sdruciti che si intravedevano. Non fu mai deposta, anzi, riabbottonata subito dopo che si era dovuta schiudere per dar l'accesso ad una tasca interna. L'alto collare coronò sempre la faccina fornita di una barbetta di mustacchi radi e fulvi sotto ad una testa radicalmente calva. Ed un'altra cosa, Mario osservò. Il tedesco si teneva tanto rigido nella pelliccia in cui era sepolto che ogni suo movimento appariva angoloso. Era più brutto del Gaia, ma al letterato parve naturale che gli somigliasse. Perché chi commercia i libri non deve somigliare a colui che si occupa di vino? Anche per il vino c'era stato qualche cosa di supremamente fine che aveva preceduto e creato il suo commercio, la vigna e il sole. Quanto al sussiego con cui veniva portata a passeggio quella pelliccia, visto che esso legava un individuo alla specie del Gaia, non era difficile di intendere perché esso fosse stato adottato. Mario non pensò che quello di tenersi rigidi era un modo di soffocare un imperioso bisogno di ridere, ma ricordò invece che la rigidezza era proprio di codesta categoria di persone, di agenti di commercio, che vogliono apparire qualche cosa che non sono e che se non sorvegliassero tradirebbero il loro vero essere. Tutto questo fu pensato da Mario con un certo sforzo. pareva lavorasse per facilitare il buon esito della burla. E pensò ancora che il critico di casa Westerman era rimasto a casa, ma era rimasto a casa anche il grande uomo d'affari. Non era facile il viaggiare allora, e si vede che per portare a termine un tale affare bastava incaricarne un coso simile, un amico del Gaia. Attorno al tavolo, nel caffè a quell'ora deserto, ci fu ancora un po' di Torre di Babele. L'agente di Westerman tentò di spiegare qualche cosa in italiano e non vi riuscì. Il Gaia intervenne. «Costui vuole una tua espressa conferma che io ho la facoltà di trattare per te. Io potrei offendermi della sua diffidenza, ma capisco che gli affari sono affari. Del resto ci sei anche tu, ma egli dice di non intenderti». Mario protestò in italiano che quello che il Gaia aveva stabilito era impegnativo per lui. Lo disse scandendo le sillabe e il tedesco asserì di aver capito e di accontentarsi. Il Gaia offerse il caffè e subito il rappresentante di Westerman trasse dalla tasca di petto delle carte di formato grande, il contratto già pronto in duplice copia. Lo stese sul tavolo e vi si chinò con tutto il petto. Mario pensò che soffra anche di lombaggine. Aveva fretta il Gaia, strappò le carte all'altro e si mise a tradurre a Mario il contratto. Trascurò molte clausole che erano adottate per tutti i suoi contratti dalla grande ditta editrice e parlò di tutti i vantaggi che egli con quel contratto aveva procurato a Mario. Egli diceva proprio le parole che avrebbe impiegate se non si fosse trattato di un affare per burla. «Capirai che mi sono meritata la mia provvigione, ho passato tutta la notte a discutere con costui», e si permise di schizzare un po' di quel veleno di cui era pieno. «Tu, se io non t'aiutavo, non avresti saputo far nulla». In forza di quel contratto, il Westerman avrebbe pagato a Mario 200.000 corone e acquistava così il diritto di traduzione del romanzo in tutto il mondo. «Per l'Italia rimani tu il proprietario». Ho pensato di riservare a te questa proprietà, perché chissà che valore potrà acquistare il romanzo in Italia quando si saprà che è stato tradotto in tutte le lingue. Per essere più chiaro, ripeté, l'Italia resta a te, intera. E non rise. Il volto addirittura ghiacciato nell'espressione dell'uomo che aspetta consenso e plauso. Mario ringraziò con effusione. Gli pareva di vivere in un sogno. Avrebbe abbracciato il Gaia e non perché gli aveva regalato l'Italia, ma perché prevedeva che anche in Italia, presto, il romanzo si sarebbe conquistato il suo posto al sole. Si rimproverava l'istintiva antipatia che per lui aveva sempre sentita e s'andava persuadendo all'affetto. «È più che buono, è utile, ci guadagno io, ed è tanto bello da parte sua di dimostrarsene soddisfatto». Ricordava però l'angoscia sofferta la notte e attaccandosi affettuosamente al braccio del Gaia, propose che nel contratto fosse inserita una clausola che obbligasse il Westerman alla pubblicazione del romanzo almeno in tedesco prima della fine del 19. Aveva fretta il povero Mario e avrebbe voluto anche sacrificare una parte delle 200.000 corone se con ciò avesse potuto affrettare l'avvento del grande successo. «Io non sono più tanto giovine», disse per scusarsi, «e vorrei veder tradotto il mio romanzo prima della mia morte». Il Gaia era indignato e il suo disprezzo per Mario cresceva nella proporzione in cui aumentava l'affetto di questo per lui. Ci voleva una bella presunzione a discutere la proposta che gli veniva fatta per quello straccio di romanzo privo di valore. Come aveva saputo celare il riso, così soppresse con la stessa fatica ogni manifestazione di disdegno e per poter ridere meglio più tardi avrebbe anche voluto trovare il modo di inserire nel contratto la clausola desiderata da Mario. Ma non c'era posto in quelle pagine, veramente dedicate ad un contratto per il trasporto di vino in vagoni cisterna. E poi non c'era la possibilità di lavorare in presenza di Mario o anche di fingere di lavorare con quella voglia di schiattare dal ridere in corpo. Il Gaia, dopo un momento di esitazione, riempito da tanta malizia che si sentì costretto a coprirsi la faccia con la mano per grattarsi prima il naso, poi la fronte e infine il mento, sapeva forse ridere con una parte del viso alla volta, si mise gravemente a discutere la domanda di Mario. Dapprima emise il dubbio che forse il Westerman si sarebbe potuto seccare di tante pretese, e poi vedendo che Mario appariva dolente di vedersi negata una domanda che non danneggiava in niente il Westerman e dava tanta quiete a lui, ebbe un'alzata d'ingegno. «Ma non credi che chi pagò 200.000 corone avrà ogni ragione da affrettarsi a far fruttare il suo denaro?» Mario riconobbe la bontà dell'argomento, ma il suo desiderio era tanto forte che qualunque argomento non sarebbe bastato ad annullarlo. Attendere ancora? Che cosa avrebbe fatto tutto quel tempo? Le favole non si fanno che in giornate ricche di sorprese. Aspettare è un'avventura, anzi, una sventura sola, e può dare una favola sola, che egli aveva già fatta. La storia di quel passero che moriva di fame aspettando del pane là ove per caso una volta sola ne era stato sparso, esempio di ingordigia e di inerzie associate che si trova talvolta nelle favole. Mario era esitante, cercò e non trovò qualche altra parola, non troppo forte, per insistere nella propria preghiera, e ci fu perciò un'altra pausa nelle trattative. Il Gaia centellinava il suo caffè e aspettava il consenso di Mario, che, evidentemente, non poteva mancare. Mario guardava la calvizie del rappresentante di Westerman, il quale rileggeva attentamente il contratto ficcandoci il naso lungo, affilato, sul quale tremavano gli occhiali. Perché tremavano quegli occhiali? Forse perché quel naso passava sul contratto da parola a parola per vedere se il desiderio di Mario vi fosse già appagato. La calvizie del tedesco, che gli era rivolta come una faccia muta, cieca e priva di naso, era molto seria, perché le mancavano gli organi per ridere. Anzi, pelle rossa sporcata da qualche pelo fulvo, era tragica. Infine, pensò Mario, avrò pazienza e non appena avuti i denari potrò rendere pubblico il mio successo. Sarà come se il libro fosse stato già tradotto. E rassegnato, s'accinse a firmare il contratto con la penna a serbatoio prestatagli dal Gaia. Il Gaia lo fermò. Prima i denari, poi la firma. Parlò concitatamente col rappresentante di Westerman, il quale subito trasse dalla sua capace tasca di petto il portafogli e vi ficcò il naso per trarne un foglietto di carta che aveva la forma di un assegno bancario. Lo diede al Gaia, che ebbe il torto di guardare in faccia porgendoglielo. Bisogna evitare dall'associarsi quando si è in due minacciati dall'essere afferrati da un assalto di larità. Le due debolezze si sommano e lo spasimo del riso trionfa. Poi la rigidezza era una buona politica, mentre il Gaia, imbaldanzito dalla padronanza di sé, di cui fino ad allora aveva dato prova, s'era creduto capace anche di un'altra finzione, quella dell'ira, che dimostrò parlando al tedesco del necessario immediato pagamento. L'organismo umano è capace di tutte le finzioni, ma non di più d'una alla volta. L'indebolimento che gliene derivò fu tale che egli dovette abbandonarsi tutto ad uno scoppio di riso che quasi lo ribaltò dalla sedia. E subito, per contagio, il rappresentante di Westerman si mise a dibattersi nella pelliccia. Ridevano e si urlavano nello stesso tempo delle insolenze in tedesco. Mario guardava, invano cercando di sorridere per accompagnarsi a loro. Poi si sentì offeso che un affare simile fosse trattato in tale guisa. La nobiltà del vino e del libro era profanata da cotesti affaristi. Finalmente il Gaia poté riaversi e correre ai ripari. Trasse dal portafogli del tedesco un'altra carta, simile in vero a quell'assegno, e balbettò, sempre interrotto dal riso, che ora gli giovava dandogli il tempo di escogitare una trovata che lo spiegasse, che il tedesco per poco non gli aveva dato, invece dell'assegno, quel cedolino proveniente dal luogo menzionato la sera prima e dove quel maiale si recava tutti i giorni. Eppure cedolini simili in quei luoghi non si trovano. Ma il Gaia aveva detto la prima parola che gli era venuta alle labbra e con sua grande sorpresa alzamigli e s'abbastò. La punizione della castità, pensò poi il Gaia. Mario si accontentò solo perché era ansioso di veder ritornare la serietà a quel tavolo e anche di dimenticare l'increscioso incidente. L'abitudine del letterato di cancellare una frase di cui si è pentito lo induce ad accettare con facilità tali cancellazioni fatte da altri. Racconta la realtà a lui, ma sa eliminare tutto quello che alla sua realtà non si conformi. Anche qui egli eliminò, finse per cortesia di guardare il cedolino che il Gaia sempre ancora teneva in alto. Così si guarda uno sconosciuto che per caso sul marciapiede ci impedì per un istante di procedere. Fu così che Mario firmò le due copie del contratto. Egli, alcuni giorni dopo, doveva riaverne una munita della firma dell'editore. Intanto però gli consegnavano l'assegno che equivaleva ai denari, come il Gaia spiegò, una tratta a vista della ditta Westermann all'ordine di Mario su una banca di Vienna. Quando uscirono dal caffè, prima di lasciare il tedesco, Mario avrebbe voluto ringraziarlo e tentò di ripetere in tedesco una parola di ringraziamento che si era fatta suggerire dal Gaia. Ma poi il Gaia stesso lo interruppe. «Va là che anche lui ci ha il suo tornaconto!» Voleva restare solo con Mario e congedò l'altro che parve di avere anche lui premura di correr via. «Adesso», propose il Gaia, «andiamo insieme alla banca a consegnare questo assegno all'incasso». Mario non aveva nulla in contrario, ma in quel momento l'orologio della piazza suonò il mezzodì. Al Gaia dolse di aver fatto tardi e di non poter perciò accompagnare subito Mario alla banca che a quell'ora si chiudeva. «Vuoi che ci diamo un appuntamento per le 15?» era esitante. Nel pomeriggio egli aveva un altro impegno, gli doleva di mancarvi. Sarebbe stato penoso di sacrificare alla burla un proprio interesse. Sarebbe stato un burlato anche lui. Mario protestò che sapeva andare alla banca da solo. Non era anche lui disgraziatamente da tanti anni negli affari? Sospettò che il Gaia temesse per la sua provvigione e lo rassicurò. «Non appena ricevo il denaro, ti porto le tue 10.000 corone». «Non si tratta di questo», disse il Gaia, tuttavia esitante. Poi, deciso, spiegò: «Non devi vendere subito questo assegno. Me ne pregò il rappresentante di Westermann. È firmato da lui e con le comunicazioni postali di adesso non è sicuro che il suo avviso giunga in tempo». Gli parve che la faccia di Mario si oscurasse e aggiunse: «Ma tu non devi temere. Se guardi l'assegno, vedrai che è firmato dal procuratore di Westermann. Tu devi consegnarlo alla banca impartendole l'istruzione di non levare protesto in caso di rifiuto». Infine, parve che il Gaia si pentisse delle proprie parole. «Io ti dico tutto questo principalmente per evitarti una seccatura. Anche se tu lo volessi, ai tempi che corrono, la banca non pagherebbe questo assegno, benché munito di tanta firma. Vale perciò meglio di consegnarlo alla banca perché lo incassi. Io non ho alcuna premura di avere la mia provvigione. Ne sono tanto sicuro come se le avessi già in tasca». Mario promise di conformarsi strettamente alle sue istruzioni. Del resto, aveva già pensato di fare così. Con quell'assegno in tasca, sergeva anche lui ad uomo d'affari. E il Gaia poté sentirsi tranquillo che la burla non avrebbe implicato né per lui né per Mario uno scontro con l'autorità giudiziaria. V'erano anche delle ragioni più alte che lo tranquillavano. Credeva, cioè, che in tutti i paesi civili i diritti della burla fossero riconosciuti. E Mario continuò ad essere cieco. L'inquietudine del Gaia si era rivelata evidente, ma egli non se ne accorse perché in quel momento era tormentato da un rimorso. Il rimorso è la specialità dell'uomo di lettere. Gli pesava molto di aver sempre spregiato il Gaia e di trarne ora tanto vantaggio. Fino ad allora ne aveva sopportato l'amicizia solo per riguardo ai ricordi di giovinezza che uomini fatti come lui sentono tanto fortemente. Non avrebbe dovuto fargli sentire che con quel giorno le loro relazioni cambiavano di natura? D'altronde non gli parve di poterlo far subito, perché sarebbe stato come dirgli che voleva pagare il suo aiuto, oltre che con la provvigione, anche con la sua amicizia. Ma il Gaia, che ormai si era liberato da ogni inquietudine, corse via senza attendere le tarde decisioni del letterato abituato alla lenta lima. E per nettare il lieto animo da ogni nube, Mario pensò: «Quando gli darò la provvigione, l'accompagnerò con un bel bacio. Sarà uno sforzo, ma io debbo essere giusto». Non tutto il Gaia aveva previsto. Intanto fu il Brauer che andò alla banca pregatone da Mario, che era dovuto restare in ufficio. Il Brauer s'attenne coscienziosamente alle istruzioni avute, consegnò l'assegno per l'incasso e prescrisse la restituzione senza protesto per il caso di rifiuto. Ma l'impiegato, che era un amico del Brauer, lo consigliò di garantirsi il cambio della giornata e al Brauer, che sapeva dei salti sorprendenti dei cambi di quei giorni, la bontà del consiglio parve tanto evidente che lo seguì senza sentire il bisogno di domandare l'autorizzazione di Mario, il quale perciò, assieme alla ricevuta dell'assegno, ebbe un cedolino in cui la banca gli dichiarava di aver comperato da lui 200.000 corone al prezzo di 75 lire per 100 corone da consegnarsi entro il dicembre. Mario piegò insieme i due documenti e li ripose accuratamente nel suo cassetto. Né Mario né il Brouwer s'accorsero di aver venduto una cosa che forse poteva anche non esistere. Il Brouwer si rammaricò che il Westermann non se la fosse pensata una quindicina di giorni prima, perché in confronto ad allora Mario perdeva 50.000 lire. Mario si strinse sorridendo nelle spalle. Una falcidia del denaro non aveva importanza, visto che poi il successo non si trovava falcidiato. Un'altra cosa il Gaia non aveva preveduto. Alcuni giorni dopo il Brouwer apprese di certe difficoltà finanziarie dei due fratelli e indusse Mario ad accettare un prestito di 3.000 corone, poiché non era giusto che penasse quando tanti denari stavano già viaggiando al suo indirizzo. Quel denaro fu prezioso per Mario, comperò un mondo di cose ed ognuna di esse era un segno tangibile del suo successo. Per qualche sera i due fratelli rinunziarono alla lettura, per ammirare i nuovi mobili acquistati che brillavano fra quei mobili dalle stoffe estinte che li avevano visti nascere. Fecero anche una lista degli oggetti che avrebbero acquistato quando il denaro dovuto a Mario sarebbe stato incassato. Tutto era allora molto caro, ma a Mario pareva che il suo denaro fosse stato molto a buon mercato. Certo, nel frattempo, oltre che il successo, anche il denaro aveva acquistato per lui una grande importanza.